credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora insieme con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia.
Appuntamento che cade anche questo nel tempo di Quaresima, questo tempo liturgico così importante che ci prepara alla Pasqua. Dopo aver parlato dei paramenti sacri e dopo aver parlato anche di alcuni simboli della Quaresima, Suor Cristina oggi vuole parlarci in particolare dell'edificio liturgico, della Chiesa, che è detta anche Tempio.
Sì, prendiamo appunto anche lo spunto dalla domenica che abbiamo appena vissuto, cioè la terza domenica di Quaresima, che ci presentava nel Vangelo, che è sempre il centro del lezionario, Gesù come nostro vero Tempio. Questo tempo di Quaresima quest'anno è accompagnato dal lezionario del ciclo B e dalla terza domenica si caratterizza appunto per orientare lo sguardo nostro su Gesù. In questa terza domenica appunto abbiamo visto Gesù come il vero Tempio. Egli entra nel Tempio di Gerusalemme, scaccia i venditori e poi alla fine dice: distruggete questo Tempio, io in tre giorni lo farò risuscitare. E l'Evangelista dice, ci rivela appunto che intendeva parlare del suo corpo, cioè di questo nuovo Tempio. Allora, quando parliamo del Tempio, la parola Tempio vuol dire uno spazio ritagliato dal verbo greco temno, che significa tagliare, ritagliare. Quindi nella concezione pagana è uno spazio ritagliato dove abita solo la divinità. E lì c'è il fanum, cioè l'immagine, l'apparizione della divinità, e fuori c'è il profano, cioè tutti noi stiamo fuori del Tempio. Questa è la concezione pagana del Tempio. La concezione ebraica del Tempio è il Tempio di Gerusalemme, costruito, preparato da Davide, poi costruito da Salomone, è il luogo dove si può incontrare Dio, dove Dio si manifesta, dove scende nella nube e si sente la sua presenza e si può pregare. Ma Dio non abita in questo Tempio, e quindi in questo si differenzia già radicalmente con il Tempio pagano. Ma Gesù, quando arriva lui, dice che nemmeno quello di Gerusalemme è il vero Tempio, perché il luogo dove bisogna adorare, dice alla Samaritana, è in spirito e verità, e cioè nel nuovo Tempio, che poi è proprio la sua persona. E quindi Gesù ci rivela che la sua santissima umanità, il suo corpo, è il luogo in cui si consuma il vero culto, il vero sacrificio, l'unico sacrificio che è quello della sua vita, nell'unico sacerdozio che è il suo, nell'unica vittima che è egli stesso. E poi dice che tutti noi, ce lo spiegano poi Paolo e Pietro, tutti noi siamo delle pietre che unite a lui formiamo questo nuovo edificio spirituale, che rende culto a Dio in spirito e verità, cioè in Gesù e con la forza dello Spirito Santo. Quindi la Chiesa, fatta di persone vive, cioè di pietre vive che sono i battezzati, è il luogo dove si svolge il vero culto. Questo è il nuovo Tempio, che ha come capo Cristo e come pietre appunto tutti noi. E in questo luogo si rende il vero culto. Allora, ai nostri luoghi di culto, liturgici, diciamo, le nostre chiese, gli diamo il nostro nome e l'edificio diventa lo specchio di quello che noi siamo.
Entriamo allora in chiesa, Sor Cristina, e spieghiamo agli amici che ci seguono il significato simbolico degli spazi che attraversiamo e degli oggetti che ci troviamo di fronte.
Normalmente c'è un sagrato davanti, che è un luogo anche di molto, molto prezioso per l'aggregazione. Poi ci sono dei gradini per entrare che ci fanno sempre pensare ai salmi delle ascensioni. Esultai quando mi dissero andremo a Gerusalemme, alle tue porte, Gerusalemme, per lodare il Signore. Si entra dalla porta e la porta anche ci richiama Gesù, che ha detto io sono la porta, quindi attraverso di lui si entra dentro l'edificio, cioè a rendere culto vero al Padre nello Spirito Santo. Entriamo dentro, c'è la navata, e la navata si chiama così perché è fatta come, diciamo, un'aula che è come una carena di una nave dove tutti ci raduniamo, orientata normalmente, anticamente era sempre così, verso est, quindi per indicarci la direzione verso cui andiamo, cioè a Cristo sole che sorge, che ci conduce poi al Padre su nell'abside, spesso dove è rappresentato Cristo Pantocrator e il cielo che si apre. Quindi dall'ingresso all'altare, all'abside, al catino dell'abside e alla cupola, tutti noi che entriamo siamo orientati in processione, diciamo, verso il cielo.
Percorrendo la navata, Sor Cristina, troviamo di fronte a noi l'altare.
Sì, e l'altare è unico, perché unico è il sacrificio di Gesù, unico è Cristo Gesù, e l'altare ci rimanda a lui, quindi deve essere uno solo. Se nelle chiese ci sono altri altari laterali, perché anticamente, cioè prima del concilio, non c'era più la concelebrazione, e allora i sacerdoti celebravano anche da soli negli altari laterali. Ora non servono più, perché siamo tornati all'unicità dell'altare, e quindi questi altari laterali non ci va la tovaglia, per esempio, ma un tappeto soltanto, non si debbono confondere con l'unico altare. E l'altare è la mensa del banchetto celeste, il trono dell'agnello immolato, diciamo l'altare d'oro del cielo, l'ara del sacrificio, la pietra percossa da cui ci viene la grazia. Insomma, l'altare, tutto l'altare, è simbolo di Cristo in mezzo a noi, anche quando non ci si celebra, e viene tutto consacrato con il sacro crisma. Viene asperso, cioè battezzato, cresimato, unto, e poi ci si celebra l'Eucaristia. Quindi l'altare è proprio come una persona da venerare, da non porci cose che non servono sopra, e da onorare anche con un bacio, come fa il sacerdote quando entra, e con le luci, con i fiori, magari accanto piuttosto che sopra, proprio per il rispetto che si deve all'altare.
E per concludere, questo spazio dedicato alla liturgia ha scelto di far ascoltare agli amici che ci seguono la parte conclusiva della preghiera di dedicazione di una chiesa.
Una parte, perché la prima parte di questa bella preghiera di dedicazione richiama i titoli della chiesa, come Chiesa Santa, Chiesa Beata, Chiesa Sublime, Città sul Monte, eccetera, eccetera. E poi c'è la vera e propria supplica al Padre perché invii lo Spirito Santo ad avvolgere questo luogo, perché diventa il luogo dove i fedeli pregano e dove ricevono la grazia.
L'ascoltiamo insieme.
Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa Chiesa, perché sia sempre per tutti un luogo santo. Benedici e santifica quest'altare, perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio del tuo Figlio. Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo Spirito. Qui la Santa Assemblea riunita intorno all'altare celebri il memoriale della Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. Qui, lieta, risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai cori degli angeli. Qui salga a te la preghiera incessante per la salvezza del mondo. qui il povero trovi misericordia, l'oppresso ottenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, finché tutti giungano alla gioia piena nella Santa Gerusalemme del cielo.
Grazie a Rosario Tronnolone, che ha letto per noi la parte conclusiva della preghiera di dedicazione di una chiesa. Grazie ovviamente a lei, Sor Cristina, per essere stata con noi. L'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
A risentirci presto.
Ora un po' di musica, rimanete sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta 105 FM, perché tra pochissimo lasceremo la parola a Don Fabio Rosini per il suo commento al Vangelo di domenica prossima.
Tre minuti, solo tre minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora non sono stato mai. Per convincerti ho due minuti, ancora due minuti, ma non li sprecherai per mentirti, ma è come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei. Tre minuti, solo tre minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie come se tu dovessi saper di me quello che ancora non sono stato mai. Per convincerti ho li sprecherai per mentirti, ma è come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi, come poterti dire.
E torniamo in studio, la Radio Vaticana in diretta 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, quarta domenica del tempo di Quaresima. Ascolteremo un brano dal capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, un brano che ad una prima lettura può sembrare complicato. Don Fabio, ma è proprio così?
Di fatto complicato non è per niente, perché questo è un grido di amore elevato dal testo del Vangelo di Giovanni verso ogni uomo. Infatti Gesù sta parlando a Nicodemo e parla di questo strano evento in cui Mosè innalzò un serpente nel deserto perché fossero salvati dal morso dei serpenti gli israeliti. che sono costretti a fare un atto un po' paradossale, un po' così, di fiducia, un po' strambo, guardare a un serpente per poter essere salvati dal morso di un serpente. In realtà il problema che c'era in ballo in quel testo del libro dei numeri era il problema della fiducia in Dio, del fidarsi, del credere nel suo amore, dello smettere di pensare che lui aveva procurato delle trappole per il popolo di Israele. E questo diventa un paradigma, un esempio che fa capire ciò che sta andando in onda in questo momento, mentre Gesù parla con Nicodemo, ovvero sia che il punto sarà credere all'amore, credere all'amore di Dio. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Questo è ciò che è difficile per l'uomo da credere. Credere all'amore di Dio. Infatti, continua dicendo che il figlio non è mandato nel mondo, il Signore Gesù non è mandato nel mondo per devastare, per punire, per condannare, ma per salvare. Il Signore Gesù Cristo ha un solo scopo rispetto alla nostra vita, la nostra felicità, ma noi ci fermiamo davanti a Lui e non apriamo la porta. Non apriamo la porta perché crediamo che bisogna dubitare dell'amore di Dio. Infatti, credere a questo amore vuol dire sciogliere profondamente i nodi del nostro essere, perché tutti quanti noi abbiamo una condanna interiore. Tutti quanti noi conosciamo l'opera di un tentatore che mette dubbi su ognuno di noi e ci costringe a pensare a noi stessi come a qualcosa di malfatto, qualcosa da giustificare, qualcosa che non è accettabile a prima vista. Quindi noi stiamo davanti a Dio con la nostra tensione, con la nostra ritrosia. In fondo pensiamo che Dio, se ci guarderà veramente, se ci esaminerà veramente, come Adamo dopo il peccato non vuol farsi vedere da Dio, anche noi crediamo che un confronto nudo e crudo, diretto, senza barriere, con lo sguardo di Dio e con la sua santa volontà sia per noi devastante. Noi non amiamo essere guardati veramente, non amiamo essere conosciuti. Infatti il testo continua con il dramma di chi preferisce restare nel buio, preferisce restare nascosto. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Certo, le opere di tutti sono malvagie, le opere di ogni uomo sono opere da mettere in discussione. Nessuno di noi fa niente di perfetto, nessuno può stare sotto lo sguardo di Dio così, credendo di poter essere senza alcuna macchia, alcuna ruga di nessun genere. Per carità di Dio, noi siamo tutti poveri, ma la decisione che dobbiamo prendere è se mettere nella luce di Dio la nostra povertà oppure restare la camera scura della nostra malizia. Ognuno di noi è fragile e malizioso, ognuno di noi è torbido, ognuno di noi conosce le sue linee nere all'interno, ma queste linee possono essere illuminate, possono essere perdonate. Si tratta di venire alla luce, operare la verità. Può non significare fare tutto bene, può semplicemente anche significare accettare la verità, entrare nella verità e tante volte anche misurarsi con i propri errori. Stare nella verità è stare nell'umiltà. L'amore di Dio è questa luce tenera, accogliente, misericordiosa da cui noi scappiamo. Da cui noi scappiamo normalmente perché pensiamo che il Dio ha uno sguardo antagonista, ha uno sguardo inquisitorio. Quello non è lo sguardo di Dio. Quello è lo sguardo del nero che abbiamo fatto entrare nel nostro cuore. Quello è lo sguardo, nella scrittura, dell'accusatore, di colui che accusa l'uomo. È un altro, il Satan, il nemico, l'avversario, che vuole sempre tendenzialmente appiccicare la sua malizia su Dio. Dalla prima tentazione, la tentazione che Eva subisce è quella di pensare male di Dio, pensare in maniera confusa, incerta, dell'origine della realtà, allora la nostra vita diventa terribile. Allora la nostra vita diventa un passare il tempo a difendersi, passare il tempo a cercare di essere in una qualche maniera protetti. Ecco, in questa domenica noi dobbiamo proclamare, ascoltare, ricevere l'amore incondizionato di Dio. Il Signore Gesù Cristo per un solo motivo viene a noi: per prenderci, per amarci, per coccolarci, per liberarci, per spezzare le nostre catene, per farci capire la sua attitudine di tenerezza nei nostri confronti. Il giudizio, curiosamente, viene messo nelle nostre mani. È qui la cosa più inquietante e nello stesso tempo liberante di questo testo. Il giudizio è l'uomo che lo fa, perché Dio il giudizio l'ha già emesso, è la liberazione. Chi rifiuta questa liberazione? Lui sta ponendo le basi della condanna. Dio tenterà sempre, fino all'ultimo istante, nella vita di ogni uomo, di salvare, strappare alle grinfie del male il cuore dell'uomo. Ma il cuore dell'uomo resta libero, vertiginosamente libero. Sì, noi possiamo dire di no all'amore di Dio. Noi possiamo anche essere molto ben addentrati nella vita cristiana, avere ruoli nella Chiesa, ma avere un cuore che non ha veramente aperto l'ultimo cancello all'amore incondizionato di Dio. Noi possiamo resistere in un'affezione alla tenebra, in una nostalgia di nulla che molte volte nel nostro cuore arriva, in un atteggiamento oppositivo alla vita, per cui uno non si scioglie, non si rasserena, non si abbandona. Questo può succedere a tutti, sempre, comunque. Dio continuerà a combattere per conquistarci. Dio continuerà a combattere per mezzo della provvidenza, per mezzo anche delle cose con cui ci può contrastare, per riprenderci, come è un padre tenero e forte nello stesso tempo. Questa è la sfida delle opere cristiane. Ogni volta il vero problema è credere o non credere all'amore di Dio. È la sfida della purificazione del cuore di ogni cristiano. Scacciare la tenebra lo si fa non con un atto di violenza o non so che cosa, lo si fa aprendosi alla luce. Noi che crediamo di essere tanto poveri, però siamo in realtà destinatari di un amore straordinario. Non guardiamo a noi stessi per capire Dio, non guardiamo ai nostri traumi, non guardiamo alle nostre accuse interiori, ai nostri sensi di colpa, trappola psicologica inutile che non porta da nessuna parte. Guardiamo a Cristo, solleviamo lo sguardo verso questo serpente innalzato, solleviamo lo sguardo verso questo uomo fatto peccato per amore nostro, solleviamo lo sguardo alla sua misericordia e crediamo alla sua accoglienza.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.